la parola a Emiliano Bruno.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Allora, quello di cui volevo parlarvi oggi, in questo tempo che mi è stato concesso, è una breve introduzione alla mia esperienza personale sull'incontro con Linux e più in generale con l'open source, che si riallaccia per certi versi con l'esperienza dell'amico Stefano, ma per certi versi anche duale, e poi un momento chiarire magari due o tre concetti sull'open source che magari possono non essere tanto chiari o possono essere fuorvianti. Dicevo che la mia esperienza con Linux è un po' duale rispetto a quella di Stefano, in quanto io ho avuto un'infanzia fino, diciamo, all'università in cui mi sono disinteressato sostanzialmente dell'ambito informatico, quanto avevo altri hobby, che non erano solo le ragazze, e ho incontrato Linux solamente nell'ultimo anno dell'università, quindi sto parlando del 94-95. L'ho incontrato per una necessità, in quanto anche qui, al contrario di Stefano, mi sono invece buttato nel business di creare un internet service provider che poi è diventato il primo internet service provider della provincia di Teramo, la Tercom. Do ragione ovviamente a Stefano del fatto che i tecnici non sono dei bravi businessmen, in quanto poi la società dopo 2 anni è fallita. Quindi, si può dire. Ma non per colpa mia, però, premesso, messo i piedi avanti. Quindi, per necessità, è stata questa necessità di dover creare questo internet service provider a Teramo. Ora, ai tempi, sto parlando del 94-95, per creare un internet service provider non c'era possibilità di avere un'alternativa, oltre ovviamente a Linux, di tipo Windows. A quei tempi Microsoft, Bill Gates si era completamente disinteressato della rete, non credendo nella rete, quindi non credeva che sulla rete si potesse fare business, cosa che poi gli si è ritorto contro, soprattutto nei primi tempi. E quindi, o si prendevano delle macchine proprietarie, dei server di marche tipo IBM o quant'altro, a pagamento, quindi pagando hardware e software, oppure l'unica alternativa era questo famigerato Linux di cui si incominciava a parlare sulla rete e che a quei tempi sostanzialmente non era disponibile come su formato CD come lo trovate oggi, quindi oggi avete il vostro bravo CD distribuito tramite giornali o quant'altro, lo mettete sul PC, autobootabile, parte tutto preciso. A quei tempi l'unico modo per avere questo famigerato Linux era scaricarsi dalla rete i 130 floppy della distribuzione Slackware. Quindi, innanzitutto lo scaricamento avveniva, almeno per mia esperienza personale, non stando fisicamente su un bel PC Windows 3.1 o quant'altro. Quei tempi si lavorava in remoto su una workstation che era collegata ad internet, una workstation di tipo SCO-UNIX, dopodiché si scaricava floppy su floppy da internet. E ogni tanto si andava su un computer Olivetti M20, un 286, ci si collegava sulla workstation e si riusciva tramite un protocollo di tipo terminale ad avere finalmente i file disponibili su un PC su cui c'era il floppy e su cui puoi copiarli sul floppy. Quindi considerate che la mia prima installazione è stata computer, tastiera, monitor e catasta di floppy. Considera che la prima installazione l'ho fatta su un Amstrad 386 che aveva l'hard disk bacato, per cui sostanzialmente ci ho messo dai 4 ai 5 giorni per installarlo. Dopo questa esperienza con il 386, finalmente abbiamo creato la società, abbiamo acquistato il primo computer, il server di questo internet provider che doveva fare da server. Quindi la mattina arriva il fornitore, consegna il PC che era il top dell'epoca, un Pentium 100 con 128 MB di RAM, il bel monitor, che è anche attuale, un bel Sony 17 pollici SF, parto con l'installazione, installo tutto quanto e ho la famigerata idea di vedere la famosa interfaccia grafica di Linux. Ero abituato, ormai eravamo già nel 95, ero abituato al bel Windows 95, ho detto vediamo che cosa mi offre Linux. A quel tempo non c'era un'installazione, un wizard, che oggi si chiama Xconfigurator. A quel tempo si doveva entrare nel file di configurazione e azzeccare esattamente le varie, si suole dire, frequenze della scheda video e del monitor. Allora, la prima esperienza, quindi ripeto, la mattina il fornitore porta il materiale, compreso il monitor, installo, la sera verso le 6, prova a lanciare l'X-Window, Start X, monitor bruciato, monitor nero spento, completamente. Chiamo il fornitore, gli dico che il suo monitor non ha mai funzionato e me lo faccio sostituire in garanzia, ovviamente. Da quel momento io non ho installato più l'X-Window, la mia interfaccia preferita di Linux è stata l'interfaccia carattere, sono rimasto scottato, come quando fate l'amore la prima volta e fate cilecca. Sono rimasto scottato fortemente e da quel momento, la volta successiva in cui ho installato un X-Window, forse si parla del 99, credo, quindi anni dopo. Infatti la mia esperienza personale comunque continua a essere l'interfaccia a carattere e le poche volte in cui faccio i corsi sull'interfaccia, che oggigiorno ormai è impossibile non parlarne, sull'X-Window, mi salgono i sudori perché non la conosco, ammetto la mia ignoranza pure semplice. Anche perché, considerate, poi soprattutto voi che siete studenti, che non vi dovete basare sull'interfaccia grafica, perché l'interfaccia grafica vi aiuta a fare certamente delle cose in modo veloce, ma non vi fa capire cosa sta facendo sotto. Quando usate un wizard, quando usate un'interfaccia grafica per creare un file di configurazione, avete una bella interfaccina, tutta bella, tranquilla, ma non sapete quello che in realtà viene creato. Quindi, un consiglio che vi posso dare, se anche volete usare l'interfaccia grafica, aprite sempre delle sessioni di console per vedere, innanzitutto, vedere cosa fa l'interfaccia grafica per creare il file di configurazione. E metteteci le mani nel file di configurazione, tanto non potete rompere niente fin quando il PC è vostro. Quindi questi sono alcuni consigli. Quindi, insomma, considerate che, insomma, dopo aver riavuto finalmente un monitor funzionante, questo server Pentium 100, con 128 MB di RAM, ha gestito per 2 anni di fila, senza colpo ferire, in modalità testuale ovviamente, per 2 anni il primo Internet Service Provider di Teramo, che a quel tempo conglobava circa 300 utenti di Teramo, che si collegavano via modem 19.2. Su quel server c'era installato praticamente tutto un Internet Service Provider, un web server, la PASH, un server di posta elettronica, send mail e di ricezione POP3, un feed delle news, un server Radius per l'autentica degli utenti. Quindi per 2 anni quella macchina è stata lì tranquilla. Questo per dirvi che con Linux potete avere una macchina che è sicuramente una macchina di tipo workstation, quindi ci potete fare dell'office automation o quant'altro, oppure potete sperimentare quello che c'è dall'altra parte della vostra connessione, cioè potete sperimentare i servizi, le funzionalità che vi vengono offerte dal provider avendole in casa e quindi facendo queste sperimentazioni. Adesso voglio solamente dire alcune parole sulla filosofia di base su cui si basa il Linux, cioè l'open source. Volevo innanzitutto sfatare un paio di miti che magari chi ha sentito per la prima volta parlare oggi di open source fa veramente confusione tra free software, freeware e quant'altro. Allora, innanzitutto i 3 miti da sfatare sono: il primo, che il software libero sia software gratis. Non è vero, in quanto la libertà non ha nulla a che vedere col discorso di gratis. Ci sono tantissimi software che sono software liberi, quindi scaricabili da internet gratuitamente, ma sono software commerciali, cioè sono software che potete anche acquistare. È lì da valutare se acquistare o meno. Il vantaggio dell'acquisto può essere di vari discorsi: avere la scatola con dentro i manuali cartacei del prodotto che invece altrimenti non avete se li scaricate da internet, avete supporto tecnico. Sto parlando per esempio delle distribuzioni di Linux, le varie distribuzioni di Linux, cioè il sistema operativo e tutti i software incorporati in esso, sono software, è vero che sono software liberi, quindi sono scaricabili da internet, ma sono anche software che potete comprare chiamando direttamente Red Hat o quant'altro, per avere supporto o altri discorsi cartacei, manuali cartacei. Un altro discorso da sfatare è che invece tutto quello che è gratis è anche software libero. Non è vero, in quanto ci sono per esempio i software freeware, che sono software che scaricate da internet, anche quelli gratuitamente, ma in cui non ci sono disponibili sorgenti. Un altro esempio è l'Internet Explorer, che tutti quanti avete voi sul vostro computer. L'Internet Explorer è un software gratuito, ma non è un software libero, non avete sorgenti. Il terzo è sfatare il discorso che il software libero sia un software senza licenza. La maggior parte dei prodotti open source rientrano all'interno di una determinata licenza che chiarisce esattamente cosa potete farne di quel software e cosa non potete farne. I vantaggi dell'open source possono essere racchiusi in tre discorsi. Sicurezza. Avendo disponibilità del sorgente, voi potete capire esattamente cosa il software fa. Se adesso voi, avendo Windows, non avete conoscenza di cosa esattamente il Windows stia facendo in quel momento. Non è vero, però potrebbe in un futuro mandare informazioni private presenti sul vostro computer presso il distributore, il monopolista che ha creato quel prodotto. Se una cosa di questo genere viene fatta, voi non ne siete a conoscenza, perché non avete, né voi né la comunità di internet, disponibilità del sorgente. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio, sempre legato a sorgente, è dato dal fatto che io da piccolo, non so se voi altri, forse è una cosa mia personale, da piccolo, nel momento in cui mi regalavano un giocattolo, la prima cosa che facevo non era giocarci, era smontarlo. Col software libero potete fare la stessa identica cosa, soprattutto voi che siete studenti. Potete vedere come quel software funziona. Potete ricrearlo, rigenerarlo, modificarlo, stravolgere completamente la funzionalità del prodotto. Quindi questo è un secondo vantaggio che per voi studenti può essere importante. Il terzo discorso, il terzo vantaggio su cui di solito si punta, soprattutto quando poi si parla delle aziende, sbagliando, è che il prodotto non costa niente, quindi è gratis se lo prendete da internet. Questo è un discorso che è da vedere, nel senso che magari è migliore fare un'analisi di questo tipo. Tu devi spendere X per acquistare questo prodotto dal monopolista, dopodiché devi spendere Y per avere assistenza, personalizzazioni su questo stesso prodotto. Se invece il prodotto X, il prodotto è gratis, voi potete spostare il vostro budget, che se è un'azienda è proprio un budget, se è il vostro portafoglio e i soldi che pagate, li potete spostare dall'acquistare la scatola a servizi su quella scatola. Quindi se voi prendete, installate Linux, non pagate una tassa sull'informatizzazione che Microsoft vi richiede per poterlo avere installato. Se volete, pagate solamente servizi su quel prodotto. Un'ultima cosa, e concludo, sono molto breve perché capisco benissimo anch'io che sabato mattina è micidiale, la cosa, è che quando acquistate il software, usualmente trovate delle clausole, che poi giuridicamente si devono vedere se sono anche opinabili, in cui chi ha fatto il software declina ogni responsabilità su eventuali malfunzionamenti e problemi che vi può dare il software. Quindi se voi state scrivendo una lettera importantissima, se voi state inserendo dati e informazioni su un prodotto proprietario che avete acquistato e questi dati vanno persi, non potete teoricamente, almeno la licenza dice così, fare rivalsa sul monopolista, su Microsoft o su chi ha prodotto il software proprietario. Tenete invece conto che sui servizi e consulenze la responsabilità civile è piena. Quindi, se voi prendete un software open source, qualcuno vi fa consulenza e vi fa personalizzazioni su quel prodotto e quel prodotto perde i dati, lì potete rivalere civilmente. Quindi questo è un discorso, ho fatto un breve preambolo per gli studenti, adesso per chi magari qui è un discorso aziendale. Io direi di aver concluso, sono celere. Vi ringrazio.
Io ringrazio.